Beh, intanto diciamo che è il 1° aprile, ma purtroppo non è un pesce d'aprile, perché è entrata in vigore questa norma, quindi siamo qui a discuterne. Allora, innanzitutto viene presentato come un provvedimento contro la pirateria e per i ladri di contenuti, ma non è assolutamente quello. Il provvedimento dell'AGCOM consente a chiunque di poter segnalare attraverso un sito internet all'autorità l'esistenza di anche semplicemente un frammento di una qualsiasi tipo di opera, e stiamo parlando ad esempio di opere giornalistiche, di articoli, anche di software, quindi il cosiddetto software libero, fotografie, qualsiasi insomma contenuto sul web può essere segnalato all'autorità, che per la prima volta soprattutto nella prassi dei paesi occidentali ha facoltà in via amministrativa, diversamente da come accade in tutto il mondo, dove è un magistrato che deve valutare la possibilità di cancellare contenuti, visto che si tratta di libertà fondamentali. Lei prima faceva riferimento al diritto all'informazione, noi avremo una forte limitazione al diritto all'informazione nella misura in cui un qualsiasi blog, un qualsiasi portale, un qualsiasi sito, anche quello di una radio ad esempio online, possa contenere anche un solo file protetto dal diritto d'autore. Allora questa autorità, su istanza delle grandi associazioni di diritto d'autore, che sono poi ovviamente quelle grandi realtà di lobby che esistono negli Stati Uniti ma anche in Italia, potranno quindi mettersi a disposizione di queste associazioni per cancellare i contenuti. Avevano bisogno veramente di questo regolamento? No, perché in realtà anche il sistema del diritto d'autore cinematografico e musicale in realtà sta facendo numeri da record. Ricordiamo che mai come quest'anno ci sono state presenze in sala, è stato il numero più alto in assoluto da quando è entrato il cinema nella nostra vita. La musica ha fatto registrare in tutto il mondo un'impennata del 12% in più rispetto all'anno scorso, quindi non c'è alcun motivo per poter avere un'attività amministrativa che non prevede il fatto che un giudice possa evitare di una cancellazione, né c'è alcun motivo per cui questa cosa venga fatta alle spalle del Parlamento, che non è stato in alcun modo coinvolto, quando noi sappiamo che per poter fare delle leggi che reprimono, quantomeno ci dovrebbe essere un Parlamento a dover fare entrare in vigore queste norme. Invece la forza di queste grandi associazioni, l'appoggio anche di alcuni grandi gruppi editoriali che in qualche modo sono interessati a preservare i loro poteri, ha fatto sì che questa norma entrasse in vigore. Ci sono dei ricorsi al TAR, 3 ricorsi che sono fatti da diverse associazioni, quelle dei provider, le associazioni dei consumatori, che stanno combattendo una battaglia, come ha detto lei, a fari spenti, perché l'appoggio dei grandi gruppi non esiste, e quindi sa, nel mondo anche digitale appartenere al mainstream tradizionale vuol dire esistere, altrimenti diventa molto difficile che le voci indipendenti possano essere ascoltate, ma voi essendo una radio indipendente immagino che questo problema lo conosciate bene, quindi questo è il campo in cui ci stiamo muovendo.
Allora, avvocato, una domanda che in parte ha già toccato, che però insomma ci interessa da vicino. Quindi da oggi, per dire, il nostro sito che pubblica quotidianamente queste interviste come quella che stiamo facendo con lei oggi, magari si mette sempre un'immagine di commento, no? Questa immagine al 90% la si recupera da Google e magari è già immagine che ha una titolarità di diritti e altre cose di questo tipo, che è fatta da altri. Con questo nuovo regolamento il sito potrebbe essere, diciamo, per questo motivo chiuso o ricevere delle penali? E secondo aspetto, la validità è anche retroattiva, anche su cose pubblicate magari un mese fa, 6 mesi fa?
Questa è una bella domanda, l'AGCOM non si è posta il problema della retroattività. Senz'altro, che cosa accade? Che se voi avete delle immagini non non autorizzate, a seconda di dov'è per esempio il vostro sito internet, se sia in Italia o all'estero, cioè se i vostri server sono per esempio in un altro paese, e noi sappiamo che in internet questo è naturale e lecito, pensiamo solamente a YouTube, a Google o ad altri, altre realtà che sono sulla rete che non sono in Italia, se il sito è all'estero, per come è congegnato questo regolamento, anche una sola opera, quindi una sola fotografia, può determinare la chiusura del sito attraverso i provider, perché siccome il sito è all'estero non si può andare di fatto a rimuovere quel singolo contenuto, no? È come un'autostrada. Allora, se la casa da sequestrare è in Italia, allora si va lì e si sequestra una stanza, facciamo un esempio pratico. Se però la casa è all'estero, il sistema dell'Agcom è quello di bloccare le strade all'accesso a quella casa. Quindi i cittadini italiani che vogliono andare sul sito della radio non potranno più andarci perché i provider gli bloccheranno la strada. E siccome, ripeto, la casa è all'estero, non si può sequestrare la singola opera, e quindi si provvederà al sequestro dell'intero sito. Questo è quello che potrà accadere. Ecco perché questo sistema in tutto il mondo viene monitorato da un giudice, perché i rischi di abusi sono molto frequenti. Io le posso assicurare che vivo in questo settore da 5 anni e ho visto di tutto, sia in sede penale e civile, e non c'è un ordine uguale all'altro. I rischi di coinvolgimento di soggetti che non hanno nulla a che vedere con la pirateria sono elevatissimi. Questi rischi la Agcom non si fa carico, perché l'interesse alla base delle rimozioni e delle cancellazioni, appartenendo a grandi gruppi multinazionali, è più forte dell'interesse del singolo cittadino indipendente a vedere i propri contenuti sulla rete. Questo è oggi il contesto.
Avvocato,
quello che accadrà lo vedremo.
Avvocato, ci faccia capire, praticamente il sistema con cui viene bloccato il percorso di raggiungimento, sì, diciamo, del server, è lo stesso con cui i regimi di solito bloccano l'accesso a Twitter o ad altri social?
È lo stesso che utilizza la Cina col grande firewall cinese, lo stesso identico, il blocco di DNS identico, è lo stesso sistema che viene utilizzato lì. Per quanto riguarda la Turchia, il blocco di YouTube è più o meno simile, è un blocco attraverso il quale appunto i provider sono obbligati a non dar più la strada all'accesso. È il sistema ad esempio che viene utilizzato dalla Cina per impedire l'accesso ai siti del Tibet, ad esempio, e quindi i cittadini mondiali non possono avere accesso ai siti che criticano il regime cinese per l'invasione in Tibet. Quindi è un sistema di questo tipo. È chiaro, poi fare paragone è sempre difficile. Noi siamo comunque un paese democratico, o quantomeno facciamo finta di esserlo, e ovviamente non arriveremo agli eccessi di un regime, però la possibilità che un ente amministrativo in pochissime ore possa cancellare i contenuti sul web è comunque da luogo a possibili abusi. Chi controllerà che questo sistema sia un sistema completamente indipendente? Questo è il problema. Quando c'è la magistratura, quantomeno ci stanno 3 gradi di giudizio, c'è la Cassazione. Le sentenze sono pubbliche, cioè si vedono. Qui non c'è nulla di pubblico, quindi la possibilità di abusi è insita nel ruolo di un'amministrazione che non è uguale a un magistrato. Questo è il problema.
Molto chiaro, e questo ci sembra che vada un po' nella tendenza più generale, per cui un passaggio di molti di questi aspetti all'amministrativo e a tutta la sua discrezionalità del caso, che tra l'altro è anche un modo con cui si stanno facendo passare riforme, decreti legge, un'altra serie di cose non da poco. Una domanda ancora così di carattere tecnico: ma chi è che potrà portare lamentela su questa cosa qua? Il diretto interessato, o può essere anche un soggetto terzo?
No, a poterlo fare è chiaramente chi afferma di avere un diritto, quindi non chiunque, però come dire, basta che ci sia ad esempio un plagio, io basta che dico che un articolo riporta, certo, delle frasi da me messe in un altro articolo, già quello giustifica comunque la possibilità di rimuovere il contenuto. E quindi cioè tutti coloro che diranno di avere un qualsiasi diritto su quel contenuto, sia esso un software, sia esso, ripeto, un'immagine o quant'altro, potrà attivare il sistema. Lei tenga presente che solamente l'anno scorso i titolari di diritti di autore hanno fatto 100 milioni di richieste di rimozione a Google, mentre la Lega Calcio ha chiesto la chiusura di 36.000 siti nel 2012. Quindi provate a immaginare più o meno che tipo di richieste e quante richieste potranno essere fatte. Su questi numeri come si farà a stabilire veramente se c'è una violazione, oppure se una violazione è strumentale, oppure perché si vuole far chiudere una radio o qualsiasi altro? Io potrei benissimo avere un blog rivale e dire che comunque lì c'è una fotografia che comunque non è autorizzata e chiederne la chiusura. Così siamo esposti sul web alla possibilità di abusi. Questo è il grave problema di questo sistema.
Certo, questo è. Senta, qua c'è una domanda, diciamo, ancora di carattere tecnico-giuridico, non so se lei può o vuole rispondere. Ci arriva da un ascoltatore al cellulare qua degli studi. Con l'utilizzo dei proxy si riuscirà a bypassare questa censura?
Beh, allora, io da un avvocato che naturalmente non ci si può aspettare diciamo sostanzialmente che non è chiaro oggi quale strumento tecnico utilizzeranno. Okay. Nel senso, per poter bloccare la strada ci sono vari strumenti tecnici, dal più light al più pesante. A seconda dello strumento che utilizzeranno potrà essere o meno utilizzato un proxy, oppure potrà essere utilizzato i DNS di Google che sono aperti, l'88888, che sono strumenti che consentono comunque di bypassare determinati blocchi, e quindi a seconda di questi, chiaramente di come verranno dati questi ordini, nessuno lo sa, non lo sa nemmeno l'autorità perché non l'ha scritto. Quindi quando capiremo cosa faranno, si potrà capire o meno se potranno essere bypassati. Io chiaramente sconsiglio come avvocato di bypassare, però poi capiremo quello che accadrà.
Allora, ancora una domanda, perché mi sembra che c'è, come dire, gli aspetti politici delle implicazioni che ci sono, del restringimento della libertà, li abbiamo ben focalizzati, e anche, diciamo, questo approccio, proceduralizzazione amministrativa del far passare leggi che hanno poi conseguenze di un certo livello, che sta dentro una tendenza più generale. Rispetto invece, diciamo, alla vicenda che poi è quella che così più superficialmente, più massivamente interessa a molti, no? Perché poi oggi è una consuetudine, cioè l'accesso a un certo volume di dati multimediali, musicali o cinematografici, video, testi, fa parte dell'esperienza quotidiana, soprattutto delle giovani generazioni, ma non solo, no? E qua ci viene raccontato che, insomma, si va a tutelare questo diritto d'autore, eccetera. Giusto per capirsi, quanto sarà punibile o meno il singolo utente che si scarica o si guarda un film? Può esserlo, almeno?
Allora, si chiede downloader...
Fulvio, non ti sentiamo tanto bene, c'è qualche problema di connessione, ma forse sei in un punto...
Ora mi sentite?
Ora sì.
Ecco, allora, il provvedimento in sé chiarisce che il singolo downloader non dovrebbe essere perseguito dall'autorità. Questo è quello che c'è scritto nel provvedimento. Ora però, come dire, se io impedisco l'accesso a determinate risorse e quindi impedisco al soggetto di recarsi presso un luogo fisico, faccio sempre l'esempio dell'autostrada. Io dico, non punisco chi entra in una determinata casa, ma se io blocco integralmente le strade per arrivare a quella casa, la punizione di chi vorrebbe entrare in quella casa è comunque garantita dall'impossibilità di accedere. Quindi se io faccio scomparire una determinata risorsa, quella risorsa non sarà più raggiungibile. Io non punisco chi va sulla radio che non ha utilizzato il diritto d'autore, ma la impedisco di ascoltare. Quindi, che, come non so se ho reso l'idea, c'è una...
Perfettamente, sì, sì, si capisce.
E quindi è una falsità dire che non è punito chi va su determinate risorse. Immaginiamo i torrent, ad esempio. I siti torrent danno la possibilità di consultare anche tanti contenuti multimediali leciti. Se io impedisco l'accesso a questi siti torrent insieme ai file illeciti, cioè quelli magari musica, film, impedisco anche la consultazione.
Sì, sì, diventa un intervento, diventa un intervento preventivo massivo, diciamo.
Esatto, è quello il problema nei confronti del... Quindi è una, come dire, è una falcata del singolo, ma se io, come dire, non ho la possibilità, facciamo l'esempio di un sistema autoritario che mi impedisce attraverso la censura di poter avere accesso a radio, televisioni libere o a fonti informative autonome, e mi dice però tu basta che te ne stai tranquillo, non ti vengo a dire nulla, è un soggetto tranquillo che non ha possibilità di informarsi, allora che libertà è quella nella quale il cittadino non può comunque informarsi? Questo è il problema.
Rimane un ultimo, diciamo, aspetto che secondo me...
Ha scatenato interesse, vedo, il tema.
Sì, sicuramente. È interessante, sicuramente. Perché ed è anche abbastanza significativo quanto non se ne parla. Cioè, sui quotidiani di oggi magari qualche trafiletto ci è sfuggito al nostro occhio veloce, però di fatto, insomma, sarebbe un argomento a cui bisognerebbe prestare un po' più di attenzione, anche per quanto dell'informazione oggi passa dal web, per quanto quello è, diciamo, una frequentazione quotidiana di più momenti del giorno per tantissime persone.
Ma ci sono mondi analogici che non gradiscono tanto questa...
Certo, c'è anche un rapporto digitale, diciamo, tra settori dell'economia, dell'informazione, della comunicazione. L'ultimo aspetto che mi sembra importante sottolineare, potremmo dire più di carattere teorico-politico, ma che ha ovviamente anche degli appigli e dei rapporti con la dimensione giuridica, no? Questo discorso del definire l'originale la copia è anche un aspetto significativo. Cosa oggi di un contenuto è assolutamente originale e cosa non è in qualche modo già una trasformazione di un contenuto precedente? Questo credo che apre anche, come dire, delle diatribe di interpretazioni significative, perché qua abbiamo una società e un modo di produzione che ampiamente spinge verso, diciamo, la replica e la trasformazione di contenuti precedenti, e ci sono forme di tutela del cosiddetto diritto d'autore della creazione che di fatto, come dire, è chiaro che lì questa cosa mette poi in discussione ovviamente il modo capitalista di produzione e della proprietà, no? Questo tipo di riflessione, però va posta, perché cosa vuol dire oggi? Cioè, quale creazione non arriva da una creazione precedente?
Oltre a essere una verità epocale che attraversa la storia delle opere d'arte da centinaia di anni.
Lei ha posto un problema veramente serio, ed è una delle cose, diciamo, che non è stata tenuta in considerazione quando hanno proposto queste nuove regolamentazioni. Oggi la realtà è fatta di trasformazioni, basti pensare a tutti i sistemi di mashup, cioè che miscelano, modificano, ma anche i sistemi di user generated content, cioè tutte quelle realtà che prevedono un intervento dell'utente per fare qualcosa di nuovo, per modificare oggi qualcosa che poi diventerà a sua volta un qualcosa di nuovo che potrà essere proposto come cultura. Ebbene, queste norme sono norme rivolte all'indietro, verso un mondo, come dicevo prima, analogico. Questi sistemi amministrativi impediscono di fatto l'emergere, il sorgere di nuove realtà legate al diritto d'autore, ma legate all'autore come soggetto che riesce attraverso il web a proporre un servizio che forse non avrebbe potuto proporre se fosse stato un utente analogico. Oggi la possibilità di creare e di mettere contenuti sul web dà la possibilità a ognuno di noi di poter magari diventare famoso attraverso sistemi digitali, una cosa che 20-30 anni fa non c'era. Questi sistemi impediscono anche questo meccanismo, perché consentono al soggetto originario, soprattutto a chi ne sfrutta i diritti economici, perché dire che oggi la protezione del diritto d'autore protegge l'autore è una falsità. Oggi il diritto d'autore, per come si è evoluto, protegge chi sfrutta economicamente l'autore, il quale inconsapevolmente in realtà pensa di essere beneficiato da queste norme, in realtà non lo è niente, perché solo chi reprime attraverso una serie di meccanismi e che quindi protegge i propri diritti patrimoniali che avrà la possibilità di inibire i contenuti. Quindi tutti quei servizi nuovi, ma questo ad esempio è il motivo per il quale in Gran Bretagna l'omologo dell'Adcom, che si chiama Ofcom, non se l'è sentita di emettere provvedimenti repressivi, perché ha fatto uno studio preliminare e si è reso conto che il tasso di creatività dei nuovi servizi digitali era talmente più elevato rispetto a quello che facevano gli autori tradizionali, che introducendo una norma repressiva avrebbe di fatto impedito ai giovani autori di poter emergere, e quindi non se la sono sentita. Qui da noi nessuno ha fatto questa valutazione, nessuno si è sognato di andare a verificare se questo sistema poteva modificare in qualche modo la creazione digitale, e quindi hanno introdotto una norma che poteva essere buona 100 anni fa.